Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradioascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione che presenta il settimanale che esce la domenica successiva. Io sono Esther che vi parla al microfono e vi saluta da Pisa. Questa settimana, lo dico per chi ci segue dalla radio e non può vederlo in sovraimpressione, il settimanale di Padre Pio mette in copertina Maria Bambina, perché l'8 settembre la Santa Madre Chiesa festeggia la Natività di Maria Santissima, la nascita, insomma, di Maria, la creatura prediletta, più amata da Dio, colei che è stata scelta fin dall'eternità per essere la madre del Figlio di Dio, e per essere la nostra cara corredentrice, colei che è il Figlio, insomma, la Santissima Trinità ha scelto per collaborare col nostro Redentore nel grande negozio dell'umana salvezza. E settembre è anche il mese in cui cade la festa, la solennità a San Giovanni Rotondo e a Pietrelcina di San Pio da Pietrelcina. Quest'anno poi sono i 65 anni della sua morte e sicuramente la radio settimanale gli dedicheranno il giusto spazio che merita. Ecco, ci tenevo a dirlo perché oggi è l'ultimo giorno di agosto, salutiamo questo mese, ringraziamo Dio per il mese che è appena passato e domani comincia settembre e gli offriamo il mese perché sta per cominciare. Bene, e il settimanale infatti esce il 3 settembre, domenica 3 settembre, quindi questo è il primo numero di settembre di quest'anno ed è il numero 33. Bene, dopo i doverosi saluti, qualche informazione iniziale, andiamo subito a leggere il sommario di questa settimana e poi così presenteremo anche l'ospite che ci terrà compagnia nella seconda parte della trasmissione. Come sempre, il settimanale comincia col pianeta Padre Pio, con il suo insegnamento, il suo pensiero che viene commentato da Padre Stefano Maria Manelli, fondatore di questo settimanale, che salutiamo affettuosamente e lo ringraziamo per tutto quello che sta facendo, anche con le sue sofferenze per la Santa Madre Chiesa. Dopo il pianeta Padre Pio abbiamo il pianeta spiritualità, con l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Lozer. Poi la signora Aurora De Vittoria continua a presentarci, siamo alla 13ª puntata della spiritualità di Santa Teresina del Bambin Gesù, la patrona delle missioni. Questa settimana, in modo particolare, si parlerà della leva della perfezione. Di cosa si tratta? Se volete saperlo, abbonatevi al settimanale di Padre Pio e se volete che anche altri lo sappiano, ed è giusto che lo sappiano, allora regalate un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Fra poco vi dirò come fare. Il signor Francesco Radesi, invece, ci presenta, questa è la prima parte, Edith Stein, Santa Benedetta della Trinità, e la croce, il legame con la croce, che è fondamentale per tutti i santi, il legame con la croce, ma soprattutto anche per noi, per tutti noi battezzati, ecco, perché tutti siamo chiamati alla santità. Suor Ostia del Cuore Immacolato continua a presentarci, questa è la seconda puntata, la figura del servo di Dio, Monsignor Piercarlo Landucci, sacerdote e teologo, che è il titolo di questa settimana, il settimanale lo definisce costruttore della Chiesa, tra virgolette, nonché ingegnere di Maria Corredentrice. Ecco, impariamo a conoscere la figura di questo servo di Dio, che io personalmente amo molto perché è stato uno dei primi poi a confutare gli errori dottrinali e teologici di Pierre Teilhard de Chardin. E proprio anche ribadendo come sempre la dottrina di sempre, ma anche è fondamentale il ruolo di Maria. Il servo di Dio Piercarlo Landucci insisteva molto nel ruolo di Maria nella sua missione per abbattere tutte le eresie, perché ella è proprio la debellatrice di tutte le eresie. Quindi ringraziamo Suor Ostia del Cuore Immacolato che per il settimanale ci sta facendo conoscere questa figura e preghiamo anche perché possa presto salire agli onori degli altari. Poi siamo giunti alla terza parte degli articoli di Padre Angelo Maria Lozer, che ci presenta Abramo e gli angeli. In modo particolare, questa settimana ci presenta gli angeli e la distruzione di Sodoma. Ecco, quindi attualissimo questo, mi raccomando, questo articolo facciamo leggere quanto più possibile. Poi abbiamo il pianeta Catechesi. Abbiamo degli insegnamenti, dei brani scelti del servo di Dio Don Dorindo Ruotolo. Ogni effetto ha la sua causa. È la prima parte di questa settimana. Anche qui preghiamo tanto perché anche il servo di Dio Don Dorindo Ruotolo, quest'anima in cui vi era tutto il paradiso, parole di Padre Pio, i cui scritti vanno conservati, altre parole di Padre Pio, possa anche lui salire presto agli onori degli altari. E come sempre non possiamo dimenticare il pianeta Mariano. Da qualche settimana Padre Alessandro Maria Apollonio ci sta facendo compagnia presentandoci il messaggio e l'insegnamento di Fatima, delle apparizioni mariane di Fatima che sono state fra le più importanti, le più profetiche di Mariofania degli ultimi tempi. Questa è stata la definizione che Benedetto XVI disse di queste apparizioni, ora dette Mariofanie, cioè manifestazioni di Maria, quando lui andò pellegrino a Fatima nel 2010. E poi, naturalmente, essendo dedicato il settimanale alla Natività di Maria, avendo Maria Bambina in copertina, Claudia Del Valle ci presenta la gloriosa Natività della Vergine Maria. Ecco, quindi, il settimanale ci aiuta a prepararci a questa festa mariana preziosissima, di cui, la Chiesa festeggia anche la nascita, come è giusto che sia, e quindi abbiamo bisogno di prepararci bene. Ringraziamo il settimanale perché ci dà questa bellissima opportunità. Per il pianeta Ottolità, il signor Lazzaro Maria Celli ci presenta i percorsi tortuosi dell'uomo, in particolare l'omofobia e l'islamofobia. Ecco, come sapete, il politicamente corretto ci impedisce di criticare qualsiasi cosa tranne la nostra fede, tranne il cattolicesimo. Ecco, siamo prigionieri dell'anticattolicesimo, tra cui spiccano in modo particolare l'omofobia e l'islamofobia. Ecco, ringraziamo il signor Celli per questo bell'articolo, per aver avuto il coraggio di dire le cose come stanno, mettendo i puntini sulle i. Per il pianeta religione, la signora Diana Rubino affronta. Ci parla della GMG, in particolare dell'ultima, quella celebrata a Lisbona lo scorso mese, e la missione e il mandato della Chiesa. Sapete che il neocardinale, cardinale eletto che ha organizzato la GMG, ha lasciato delle dichiarazioni alquanto strane, e quindi ecco, la signora Diana Rubino, prendendo spunto da questo, affronta proprio il problema di oggi, come dell'evangelizzazione, dove molti uomini di chiesa, purtroppo, preghiamo tanto per i nostri pastori, stanno lanciando uno strano messaggio di fratellanza tra i popoli, ma dimenticano che i popoli si devono cristianizzare, cioè devono diventare cristiani, perché così e allora diventiamo veramente fratelli. Diventiamo fratelli di Cristo e figli dell'unico Padre, del Padre di Cristo, che è il Dio creatore della Santissima Trinità. Però per approfondire, naturalmente, ecco, leggete questo bell'articolo della signora Rubino. Non può mancare il pianeta apologetica del professor Corrado Nierre che ci parla del castello di Nunotar. Volete sapere di cosa si tratta? Abbonatevi al settimanale di Padre Pio, tra poco vi dirò come fare. E infine c'è il pianeta famiglia, i consigli del medico, del dottor Alessandro Pasanisi. In modo particolare ci parla della bronchite cronica ostruttiva questa settimana, molto interessante. Dobbiamo avere davvero cura del nostro corpo, perché ricordiamo che del settimo comandamento, sì, non il settimo, chiedo scusa, il quinto comandamento dice non uccidere, vuol dire che dobbiamo custodire la vita dell'anima, ma anche la vita del corpo, aver cura anche del nostro corpo, trattare bene il nostro corpo. Certo, lo dobbiamo mortificare affinché non abbia lui la meglio sull'anima. Ma anche mortificandolo, così ne dobbiamo avere cura, quindi dobbiamo proteggerlo anche dalle malattie. E infine c'è la ricetta di casa, la ricetta della settimana. Questa settimana il settimanale ci consiglia risotto al polpo, molto buono, come sapete io le faccio e sono una più buona dell'altra, davvero ve la consiglio. Bene, ma adesso, prima di leggere il pensiero, l'insegnamento di Padre Pio commentato da Padre Stefano Maria Manelli, vi ricordo come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio o come regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio, magari alla vostra parrocchia, al vostro parroco, così farete un regalo alla prima famiglia spirituale, che è quella parrocchiana. E poi potete chiedere anche gli arretrati, ecco, nel caso. Dunque, allora, Per ricevere il settimanale di Padre Pio o farlo ricevere si può telefonare al 351-7339-066 oppure visitando il sito ufficiale dove lì troverete altre informazioni che è www.settimanalepipio.it. Per chi ci segue da YouTube e da Facebook lo vede scorrere in sovraimpressione, ma ovviamente adesso lo ripeto soprattutto per chi ci segue dalla radio. Dunque, si può telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale www.settimanalepipio.it. Vi ricordo anche per acquistare altre pubblicazioni della Casa Mariana Editrice, la casa editrice del settimanale di Padre Pio, potete sfogliare il catalogo delle loro varie pubblicazioni, hanno anche libri, oggettistica sacra, oltre che riviste. Potete visitare il sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it. Lo ripeto, www.casamarianaeditrice.it e poi, seguendo le indicazioni del sito, potete fare le varie ordinazioni oppure potete inviare un messaggio o telefonare al 388-901-7433. Lo ripeto, 388-901-7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio che è www.radiobuonconsiglio.it, www.radiobuonconsiglio.it, per restare sempre aggiornati sulle attività, sul palinsesto della radio, per come seguirlo anche con le varie app, le varie frequenze e così via, e anche se volete potete sostenere l'apostolato della buona diffusione e della buona stampa di Radio Buon Consiglio, perché come sapete questo servizio, questo apostolato che le care suore fanno è assolutamente gratuito, però necessita anche di qualche aiuto terreno, naturalmente. Guardate, basta poco, anche una tazzina di caffè. Quindi ecco, ricordiamo che poi diffondere la carità diffondere la verità è la prima carità e quindi diamo anche il nostro contributo alla carità diffondendo la buona divulgazione cattolica, che è la verità. Bene, allora, adesso andiamo a leggere il pensiero di Padre Pio commentato da Padre Stefano, poi avremo un breve stacco musicale e poi avremo l'ospite, che non ho presentato, perché chiedo scusa, lo faccio subito, che sarà il professor Paolo Risso che ci sta parlando del martirio bianco, presentandoci una figura luminosa che è quella di Fabrizio. Bene, adesso 5 minuti, vi leggo il pensiero di Padre Pio e poi avremo lo stacco musicale. Allora, Padre Pio ci dice: confida o dunque, Anita, la sua figlia spirituale, e fatevi animo, non vi spaventi la prolungata guerra di Satana, non vi faccia cadere l'animo o la debolezza che in voi sentite, poiché l'anima che teme, diffida, veglia e prega perché è debole, diviene forte come un dio, come infallibilmente suole per contrario accadere a chi in se stessa si affida, come se fosse un dio non tarda a sperimentare la sua miseria e la sua debolezza. Quindi Padre Pio ci dice di confidare sempre in Dio. E in questo pensiero di Padre Pio, spiega Padre Stefano, ritorna in campo il tema sempre importante della lotta che il cristiano deve sostenere contro il regno di Satana e sempre pronto a farci del male per condurci alla rovina eterna. Padre Pio raccomanda a una figlia spirituale di confidare e farsi animo. La confidenza è sostenuta da un fatto molto importante e primario che è questo, cioè che l'anima che teme, diffida, veglia e prega perché è debole, diviene forte come un Dio. L'anima che si ritiene umilmente debole, perciò si affida tutto a Dio, fa sua la forza di Dio stesso. Perché, come dice l'Apostolo, ti basta la mia grazia. La chiave di volta delle cose spirituali, dunque, consiste nel riconoscere umilmente la propria debolezza, per affidarsi interamente all'amore di Dio onnipotente, che solo può salvare tutti per il suo paradiso dell'amore infinito. Quindi Padre Pio spiega a Padre Stefano, ci dice, per essere forti bisogna essere umili e invece quando ci facciamo superbi, lì siamo più deboli che mai. Perché l'umiltà ti butta giù, è vero, ma ti porta anche su con la carità, perché il Signore ci riempie della grazia. Bene, facciamo nostro questo insegnamento di Padre Pio, lui che è stato un campione di umiltà, e adesso prepariamoci allora ad essere veri cristiani, Con la testimonianza, che è il martirio. Ed è il martirio che non sempre è quello rosso, ma può essere bianco. Prendiamo l'esempio degli stigmatizzati, tra poco ce ne parlerà, dopo lo stacco musicale, il professor Paolo Risso, presentandoci la figura di Fabrizio. Volete saperne di più? Non cambiate, canale, restate con noi, ci vediamo tra poco dopo lo spot. Casa Mariana Editrice presenta Dalla rugiada al meglio dei cieli, San Giuseppe di Nazareth. Il nuovo libro di Padre Serafino Maria Lanzetta. Il più grande santo dopo Maria Vergine, il più noto, il più amato. Ma lo conosciamo davvero? San Giuseppe di Nazareth è certamente caro al cuore di tutti i cattolici. Ma penetrare nell'animo di quest'uomo giusto non è semplice. Cosa c'è dietro al suo silenzio? Quali insegnamenti trarre dalla sua vita? Come trasformare la devozione a un così grande santo in una vera e propria imitazione delle sue sublimi virtù? Nel presente libro troviamo le risposte a questi interrogativi. L'autore, il cui nome di battesimo e di nascita è proprio Giuseppe, infatti con stile semplice e fluido, ma anche meditativo e profondo, ci guida a penetrare il mistero di San Giuseppe, un santo di cui non si dice mai abbastanza, e la cui missione è seconda solo a quella di Cristo e dell'Immacolata. In terra fu eletto a sposo Vergine Maria, a padre putativo di Gesù. Ora dal cielo estende la sua protezione su tutta la Chiesa, di cui è patrono universale. Egli è il tipo, il modello del padre, del sacerdote, del consacrato alla Madonna, del lavoratore e molto, molto di più. A noi il compito di approfondire questi aspetti e arricchire la nostra vita spirituale di un aiuto tanto prezioso. Facciamo nostro l'Ite ad Iosef. Contatta subito la Casa Mariana Editrice e ordina la tua copia. Puoi farlo telefonando allo 08 25 444 415 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 377-3977-267. Bene, eccoci tornati in trasmissione. Grazie a tutti voi che siete rimasti collegati con noi e grazie a tutti voi che vi siete appena collegati. Abbiamo al telefono un caro amico e collaboratore sia di Radio Buon Consiglio che del settimanale Padre Pio, che è il professor Paolo Risso. Professor Risso, mi sente?
La sento, signora Esther, la sento. Buongiorno, Ave Maria.
Ave Maria, grazie professore perché è sempre disponibile a partecipare a questa trasmissione. Grazie per i suoi begli articoli, soprattutto per averci presentato queste belle testimonianze, parlandoci del martirio bianco a cui tutti i cristiani sono chiamati. Forse non a tutti il Signore chiede il sangue, di versare il sangue, ma a tutti chiede la disponibilità di versarlo col martirio bianco. Grazie professore, a lei la parola.
Sono sempre stato colpito da un'affermazione del santo vescovo Fulton Sheen, il quale diceva in una sua predicazione: se non fai parte di nessuna chiesa e cerchi la chiesa vera, scegli quella più perseguitata e sarai sicuro di essere nella verità. La chiesa più perseguitata è la Chiesa cattolica, fin dagli inizi. I primi 3 secoli della Chiesa sono segnati dal martirio di moltissimi cristiani che furono costretti dai prepotenti al potere a immolare la vita per non rinnegare Gesù. Martire, lo sappiamo, è parola greca che significa testimone. Il martirio cruento è la suprema testimonianza del sangue. Poi, piano piano, la persecuzione va spegnendosi, viene meno. L'imperatore Costantino, con l'editto di Milano del 313 d.C., riconosce ai cristiani la libertà di culto. Il cristianesimo ora dilaga. Siamo all'inizio del IV secolo d.C. Le persecuzioni non sono finite con l'editto di Costantino, eh? Le persecuzioni continuano anche oggi. Ma allora, in quell'inizio di IV secolo, Gesù fa sentire a molti ragazzi adulti la voglia ardente di dimostrargli il loro amore, consacrando la vita a lui solo nel celibato. consacrando la vita a lui solo nel celibato, nella verginità per il suo regno. È lo stile più alto di spendere al massimo prezzo la vita, ma costa sacrificio. Quale sacrificio? Così che appare, attorno all'inizio del IV secolo, ma anche già prima, un'altra forma di martirio, non più cruento, non più il martirio del sangue, ma il martirio bianco della fedeltà totale a Gesù solo, come unico amato. Sono sempre esistiti nella Chiesa, da lì. Ricordiamo le quattro figlie del diacono Filippo, di cui parla al libro degli Atti, al capitolo 21, dette virgines profetantes, cioè vergini, giovani donne consacrate a Gesù solo e che annunciavano il suo regno, che annunciavano la sua presenza nel mondo. Ricordiamo gli eremiti, i monaci, i religiosi, coloro che si consacrano a Dio nella propria casa e vivono soli nel mondo con la vita data come un olocausto. Sono i martiri bianchi di Gesù anche oggi. La consacrazione a Gesù esiste pur oggi, anche se vediamo sempre le vocazioni. Ci sono giovani, ci sono donne che si consacrano a Gesù nella vita religiosa, nel sacerdozio, e vivono oggi il loro martirio bianco. Però esiste ancora un altro martirio bianco nella Chiesa, ed è quello di chi nella propria famiglia, nel lavoro, nella scuola, nella cultura, in qualunque ambiente, vive senza paura e a testa alta lo stile di Cristo, tutto diverso dal mondo che lo circonda, e propone questo stile di Cristo agli altri, e spesso per questo è preso in giro, canzonato, deriso, perseguitato da coloro cui il Vangelo dà terribilmente fastidio. Il Vangelo dà fastidio perché la superbia dell'uomo lo porta a voler costruire la vita senza Cristo e senza Dio, e allora chi afferma con la propria vita che non si può costruire la vita senza Cristo e senza Dio, questo non ha diritto di parlare, questo deve essere messo da parte. So di operai che in fabbrica sono contrastati perché è evidente che appartengono a Gesù, so di lavoratori cattolici che sono stati costretti a cambiare posto di lavoro perché hanno testimoniato Gesù. Come uomo di scuola, come già un uomo di scuola, so di studenti che patiscono violenza sottile e volgare perché appartengono a Gesù, bullizzati a causa di Gesù anche in modo pesante. Questo c'è oggi. Succede anche a insegnanti cattolici di essere osteggiati da colleghi tanto democratici da rispettare solo se stessi. Ricordiamo ancora la vicenda della buona maestra sospesa da scuola per 20 giorni e privata dello stipendio perché aveva osato pregare a scuola. Ai miei tempi lo si faceva normalmente. Questo è il martirio bianco che soffrono quelli che in Gesù si distaccano dal pensiero dominante per pensare con la propria mente, o meglio ancora, secondo la fede di sempre, che essendo la verità è il più grande servizio che si possa rendere al mondo, è la più grande socialità che si possa vivere. Anch'io, nel mio piccolissimo mondo, ho difeso studenti odiati a causa di Gesù e mi sono difeso anch'io a fronte alta. Per dire tutto questo, più che un discorso, più che una lezione, più che una conversazione, servono degli esempi. Ne ho scelti due tra i tanti. Uno è di un ragazzo che ha 20 anni oggi, ha 20 anni in questi giorni. L'ho conosciuto nell'autunno del 2017, qui lo chiamerò Pablito. Quando aveva soli 14 anni iniziava a frequentare con profitto le superiori. Era un ragazzino piccolo, vivace, ma vivace e caloroso. Dall'età dei 7 anni organista in chiesa, gli piace stare anche a lungo ad adorare Gesù ostia nel tabernacolo. Capace di cose buffe, giocherellone, uno spasso stargli insieme. Ma rimprovera chi bestemmia e quelli che in chiesa fanno mercato prima e dopo la messa, quando ha il coraggio di dire: dovreste sapere che qui siamo alla presenza di Gesù vivo, che si offre sull'altare come sul Calvario. A scuola, tra compagni così diversi da lui, porta senza paura lo stesso stile di Gesù. è subito segnato a dito, preso presto noto anche i professori per la sua diversità di amico di Gesù Cristo. Compagni di scuola si soffermano in discorsi turpi. Questo ragazzino dichiara loro le sue ragioni per non farlo. La legge di Dio, dove la mettiamo? Ma non vi vergognate. Professori che attaccano la fede e la Chiesa, Pablito dice loro in faccia con coraggio che essi hanno il dovere di insegnare con onestà la loro materia, non quella di offendere Dio e gli studenti che credono in Lui. Ma il putiferio, i ragazzi d'oggi direbbero il casino, scoppia quando la scuola programma l'educazione sessuale. Pablito ascolta un po', poi esplode e agli esperti venuti per quella opera afferma con ragioni forti tutta la sua difesa della purezza del matrimonio cristiano, il no assoluto a contraccezione, convivenze, libero amore. Attenzione, richiama questo ragazzo diciottenne, se fate così non siete educatori, siete dei corruttori, ed esce dall'aula come suo diritto sbattendo la porta. Non c'è argomento a scuola in cui non esponga il pensiero di Gesù. Gli ultimi due anni delle superiori diventano una vera persecuzione contro di lui, colpevole, tra virgolette, di dichiararsi apertamente per Gesù Cristo. Ma lui soffre e continua la sua piccola opera. Egli è tutto per Gesù, Gesù amatissimo, come dice esprimendosi. L'anno che precede la maturità è un inno a Cristo, per studio, preparazione acquisita, per l'esposizione di ogni fatto che egli presenta alla luce del Vangelo. La commissione d'esame, con molto garbo, gli chiede, come chiede a tutti i ragazzi, e ora che cosa farai? Continui gli studi all'università o cominci a lavorare? La sua risposta arriva come una bomba. A settembre entrerò in seminario, sarò sacerdote di Cristo. Oggi, fine agosto 2023, Pablito ha finito l'anno propedeutico e comincerà teologia il prossimo anno. Un ragazzo d'oggi, ventenne d'oggi. Il Signore si riserva per sé ragazzi così. Chiedo ai miei ascoltatori di pregare per me e di pregare per lui. Ma ho in mente un ragazzo che il Signore ha chiamato a sé da circa 30 anni. Si chiama Fabrizio Boero, un ragazzo della mia terra, un ragazzo nato a Canale d'Alba in provincia di Cuneo il 12 giugno 1974, figlio di umili lavoratori cristiani. Se i suoi amici lo cercavano, bastava che vedessero la sua bicicletta appoggiata al muro della chiesa parrocchiale. Entravano in chiesa e Fabrizio era là, tutto solo, in ginocchio, davanti a Gesù nel tabernacolo, con il rosario tra le mani. Aveva 9-10 anni e sarebbe stato così fino all'ultimo dei suoi giorni troppo brevi. Oppure l'avrebbero trovato i suoi amici a fare adorazione eucaristica nella chiesetta delle monache sacramentine, dove c'era il Santissimo, e c'è tuttora il Santissimo Sacramento esposto tutto il giorno. Le monache, dalla tonaca bianca e dallo scapolare rosso, le monache erano assassinate da quel ragazzo che stava ore e ore come appiccicato a Gesù Eucaristico. Come ti chiami? Gli avevano chiesto fin dall'inizio. Fabrizio. Era nato il 12 giugno del 74. Scopre prestissimo Gesù e la madre sua e nostra, che ancora piccino, quando la sua mamma va a dargli la buonanotte, lo trova nel suo lettino mentre sgrana il rosario. Fa la sua prima comunione a 8 anni ed è l'unico bambino che, finita la Santa Messa, si ferma a lungo a ringraziare e a pregare Gesù, mentre gli altri escono e i suoi lo attendono commossi. Da quel giorno di prima comunione, da quel giorno è vita a due tra Fabrizio e Gesù. tutte le domeniche la Santa Messa e la Comunione, che con il passare degli anni si fa più frequente fino a farsi quasi quotidiana. Tutti i giorni l'adorazione eucaristica. Fabrizio è un ragazzo normale, a scuola, nei giochi, nelle corse in bici, negli hobby che coltiva con il suo papà. Un ragazzo angelico? Sì, ancora di più negli anni della scuola media e della sua adolescenza, quando si distingue per il suo stile di preghiera e di purezza, di carità verso tutti, anche per chi gli fa del male. Già chierichetto, quando ancora non andava a scuola, continua a servire all'altare. Coltiva un'affezione ardente a Gesù e si impegna, in mezzo a tanta volgarità, a essere casto come Gesù e la Madre sua Immacolata. Per riuscirci con sicurezza si confessa spesso e con regolarità dal suo padre spirituale, si consacra più volte alla Madonna e la invoca con intensità. Chi lo avvicina sente il fascino di Gesù che emana da questo ragazzino. Ma ci sono molti tra i suoi coetanei che sono urtati dal suo stile e gli scatenano contro una vera persecuzione. Cercano di coinvolgerlo nelle loro malefatte, ma la Madonna lo protegge. Mi commuovo, scusate. Un giorno lo invitano ad assistere con loro alla proiezione di un video porno. Quando se ne accorge, molla quei gradassi e se ne va. C'è un proverbio latino che dice «Potius mori quam sedari», preferisco morire che essere sporcato. La morte ma non peccati, di San Domenico Savio. Ciò che ho di più caro al mondo è Cristo. Tutto il resto crolli, ma ciò che ho più di caro al mondo è Cristo. Fabrizio non si scoraggia e non desiste. Con il suo padre spirituale, con amici simili a lui, nella sua parrocchia di Canale d'Alba si fa apostolo di Maria Santissima e di Gesù Eucaristico, animando luminosi incontri. Affascina ancora di più, ma dà fastidio. Intanto frequenta l'Istituto per Ragionieri ad Alba e si distingue anche per intelligenza, per studio, per buon profitto. È molto buono Fabrizio, umile, mite, perdona chi lo emargina e lo tratta male, ma la sua vita di aquilotto, tra virgolette, che vola sempre più in alto, è mal vista da quelli che non si alzano dal fango. Davvero la sua vita la vive come un martirio bianco, specialmente negli anni delle superiori. Nel 92, a 18 anni, frequenta la scuola guida, consegue la patente, comincia a guidare la macchina di papà, ma il 28 novembre del 1992, dopo essere stato a messa e aver ricevuto Gesù ostia, va a sbattere con l'auto che guida da poco tempo contro un albero. Gli altri compagni di macchina non hanno neanche un graffio. Lui va in coma e rimane in coma 10 mesi, durante i quali dà segni di vita quando attorno al suo letto si prega. Molti di quelli che lo perseguitavano provano un grande rimorso. Provano un grande fascino di questo ragazzo che aveva la loro età, ma che era così diverso da loro. E molti di quelli che lo perseguitavano vanno a far visita a Fabrizio, che ormai è il seme che muore. Si convertono, cambiano vita. Una suora, amica di famiglia, si trova a parlare a Roma con il Papa Giovanni Paolo II e gli parla di Fabrizio. Gli chiede una preghiera perché possa risvegliarsi dal coma. Il Papa consegna a questa suora un bellissimo rosario e le dice lo porti alla sua mamma e le dica che pregheremo insieme, papà e mamma di Fabrizio e il Papa. Ma il progetto di Dio è un altro. a soli 19 anni, tenendo in mano il rosario che il Santo Padre Giovanni Paolo II ha inviato alla sua mamma, il 24 settembre del 1993 va incontro a Dio. Martire bianco come tutti coloro che trovano il coraggio di dichiararsi a fronte alta per Gesù, unico amato, perché sanno che Gesù solo è la salvezza e la gioia. Di Fabrizio Boero è cominciata presso la Curia di Alba l'inchiesta diocesana per la sua beatificazione. Noi preghiamo e speriamo che possa andare avanti, che possa far vedere che questa causa di beatificazione di un cristiano, di un cattolico giovane, possa far vedere a tanti altri giovani la bellezza, la superiorità, la sublimità di vivere per Gesù solo. Ci vuole il martirio bianco, oggi come in tutti i periodi della storia, ma oggi in modo particolare. Anche oggi si realizza la profezia di Gesù: sarete odiati da tutti a causa del mio nome. È anche un'altra profezia: beati voi quando vi insulteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. È l'ottava beatitudine del discorso della montagna di Matteo capitolo 5. L'ottava beatitudine, la più perfetta, quella che fa fruttificare il seme buttato nella terra al 100 per 1. Bene, io non so fare tanti commenti, non so fare i ricciolini sui testimoni di Cristo. Chiediamo al Signore di saper riconoscere il nostro amatissimo Gesù davanti agli uomini, certi che Lui ci riconoscerà come suoi davanti al Padre suo. Tra i miei amici in paradiso, insieme al beato Rolando Rivi, al venerabile Silvio Di Segna, al beato Carlo Acutis, io venero il servo di Dio Fabrizio Boero, di 19 anni, figlio della mia terra, del Monferrato, delle Langhe, dell'Astigiano e dell'Albese, che nei secoli scorsi è stata terra di santi. Io
grazie per queste belle testimonianze, professor Risso. Questo ci ricorda anche che la santità è giovane e la santità è per tutti, per i bambini, per gli adolescenti, non solo per gli adulti o per gli anziani.
Alla beatificazione di Rolando Rivi, or sono 10 anni, il 5 ottobre del 2013, il cardinale Amato, allora prefetto della Congregazione per le cause dei santi, nell'omelia splendida si chiedeva: com'è possibile che un ragazzino di 14-15 anni o più giovane ancora possa essere santo? Il cardinale Amato rispondeva così: gli studi di psicologia infantile e adolescenziale testimoniano che anche un bambino, un fanciullo, un giovanissimo adolescente è capace di coltivare la scienza, la musica, una professione, fino al virtuosismo. È capace di essere fedele, con la grazia di Dio, a un progetto altissimo di vita. Abbiamo i ragazzi prodigio, che a 9-10 anni sanno fare i calcoli di un ingegnere, ma abbiamo soprattutto i ragazzi santi, che come quelli di cui come dice Sant'Agostino, sono quei santi che accolgono tutto Gesù, che accolgono tutta la sua parola, senza togliere nulla e senza aggiungere nulla. Sono quelli che alimentano la vita della Chiesa, piccoli santi. Del resto, io ricordo una preghiera di padre Michel Quast, molto diffusa soprattutto negli anni 60-70, le preghiere di Michel Quast, in cui diceva: in paradiso ci vanno solo i bambini, naturalmente quelli che Dio non voglia, se ne vanno piccoli da questo mondo, ma i bambini che possono anche essere vecchi di 100 anni, che hanno coltivato e custodito un cuore di bambino, un cuore che non ha paura di farsi, di testimoniare Gesù al mondo in qualsiasi situazione. Tertulliano diceva dei senes, dei vecchi, che sono sicut pueri, che sono come i bambini. E questo e questi sono quelli che popolano il paradiso e che fanno bella la terra.
È vero.
I miei ascoltatori, ringrazio la signora Esther, ringrazio le suore, ringrazio gli amici che mi hanno ascoltato. Ave Maria. No.
Noi ringraziamo lei, professor Risso, per la sua presenza e per questi bellissimi articoli, anche per la sua disponibilità, che mai ci ha detto no. Grazie davvero e grazie perché ci presenta sempre queste belle figure, e poi oggi i giovani hanno bisogno, perché i giovani, io ho 40 anni, ecco, ma ricordo quando ero adolescente, perché hanno bisogno di esempi, hanno bisogno di esempi eroici. E invece che buttarsi su cantanti, attrici, attori, eccetera, hanno bisogno di eroi giovani. E i santi sono eroi.
I santi sono eroi, certo. Sono gli eroi, sono gli artisti del più alto lirismo che sia possibile vivere su questa terra. Spendere la vita per Gesù Cristo.
Purtroppo la gioventù di oggi, ecco, scusate se insisto, però ogni giorno si sentono delle brutte notizie, ecco, ci ha ricordato la testimonianza della purezza il professor Risso, ecco, i giovani oggi si stanno perdendo invece nell'impurità, eppure la purezza è bella e piace ai giovani, e anche se non lo sanno. Lei che ne dice, professore?
Io dico che se noi adulti dobbiamo fare quanto ci è possibile per far vedere tutta la bellezza del cristianesimo. La bellezza del cristianesimo è la bellezza delle anime pure. La bellezza di giovani che passano in questo mondo, spesso in mezzo al fango, senza sporcarsi. Che, come dicono i libri sapienziali, potevano fare il male e non lo fecero. Potevano peccare e non peccare, e non peccarono, con l'aiuto della grazia di Dio. C'è dentro il cuore di tanti giovani il desiderio di una vita diversa. Noi adulti dobbiamo intercettarlo, questo desiderio di una vita diversa, e fare vedere che Gesù, la proposta di Gesù, il progetto di Gesù non è una cosa per i bambini dell'asilo, anche per i bambini dell'asilo, certo, ma dico non è una cosa puerile, infantile, ma è la realtà più grande che esiste su questa terra, è la possibilità, è la risorsa per essere uomini nel modo più alto, cioè essere uomini redenti, uomini divinizzati, uomini che portano scritto in fronte: noi siamo di Cristo, noi siamo della verità. E questo è molto bello, e questo è molto bello anche oggi, affascina anche oggi.
È vero.
Può cambiare vita, si può costruire una vita diversa, non tanto sui valori umani che noi rispettiamo e promuoviamo, ma nessuno si innamora della solidarietà, nessuno si innamora dei problemi ecologici. Noi rispettiamo l'ambiente, ma certo, non c'è nessun dubbio, ma nessuno si innamora per un problema sociale, un problema di questo mondo, un problema solo umano. Si innamora di una persona che meriti il nostro amore. Quando saremo innamorati di lui, andremo anche a risolvere le cose di questo mondo, portando la soluzione del Vangelo, che è l'unica capace di soddisfarci pienamente.
Vero. Solo il Vangelo ci soddisfa, perché Cristo è tutto. Grazie, professor Risso. Abbiamo ancora qualche minuto. Se vuole fare qualche saluto, qualche ultima considerazione, abbiamo il tempo.
Ma io vorrei salutare tre persone, tre amici che mi ascoltano, che probabilmente mi ascoltano. Saluto tutti gli ascoltatori. Mi hanno detto che sono più di 25, io sono lusingato, perché Manzoni era contento di avere 25 lettori, a me hanno detto che ho più di 25 ascoltatori, quindi sono ringalluzzito. Ma vorrei salutare in particolare Franco e Gabriella, signorina Teresa e padre Stefano di Genova. E poi tutti coloro che mi ascoltano a Radio Buon Consiglio, che mi leggono sul settimanale di Padre Pio. Vorrei ringraziare le suore che portano avanti la radio, il settimanale, e tutti coloro che collaborano, perché è veramente un dono di luce. Ave Maria.
Grazie professore. Questo è un arrivederci, perché sicuramente prossimamente ci saranno suoi altri articoli sul settimanale di Padre Pio, e quindi non mancheremo di rinvitarla per raccontarci le storie di questi eroi. Ecco.
Se posso, ho la testa funziona e la lingua, accetto sempre molto volentieri e mi sento onorato. Grazie.
E noi siamo onorati della sua presenza e della sua disponibilità così preziosa.
Perché
mille preghiere.
Morbus, una preghiera per i ragazzi che mi considerano ancora un piccolo punto di riferimento, una preghiera per Pablito, una preghiera per gli altri ragazzi per i quali faccio ancora qualcosina per la loro crescita nella fede, una preghiera per me, perché gli anni passano veloci.
Assolutamente, grazie. Mille preghiere. Signore, ci doni ancora tanti anni della sua preziosa presenza anche su questa terra. Grazie professor Risso, colgo l'occasione per farle gli auguri anche di una santa festa della Natività della Beata Semprevergine Maria, in caso non ci risentissimo fino a
preghiera proprio per quel giorno lì. Grazie, Ave Maria.
Mille preghiere. Ave Maria, grazie professore, arrivederci. Bene, carissimi teleradio ascoltatori.
Grazie a lei.
Arrivederci. Bene, carissimi teleradioascoltatori, abbiamo ancora qualche minuto, facciamo un altro brevissimo minuto stacco musicale e poi ci ritroviamo per i saluti e per qualche altra comunicazione sempre sul settimanale. A fra poco. Bene, carissimi teleradioascoltatori, grazie per essere rimasti ancora con noi. Abbiamo ancora qualche minuto e prima di salutarvi ci tenevo anche a segnalarvi che da questa settimana non sono mai mancati, per carità, gli insegnamenti di Don Dolindo sul settimanale, però ecco, ci sono dei testi scelti che che il settimanale pubblicherà riguardo gli insegnamenti di questo grande servo di Dio, questo santo e dotto sacerdote che ha lasciato degli scritti bellissimi sulla Sacra Scrittura, ma anche tante lettere, tante massime ai suoi figli spirituali. Questa settimana, in particolare, il settimanale ci ricorda un insegnamento prezioso di Don Dolindo, che ovviamente è comune a tutti i santi, e cioè che il caso non esiste. Ogni cosa che sia limitata e ordinata ha origini ben determinate. A insegnarcelo non è solo la fede, ma la ragione e anche la logica. Ecco, io vi invito davvero a cominciare a leggere questa prima parte degli insegnamenti di Don Dolindo, perché il Signore poi ci chiede quella buona volontà di intendere, sì, intendere e volere, nel modo cristianamente possibile, gli eventi di questa vita, che non sono casuali, cioè non siamo frutto del caso, diceva Benedetto XVI, ma è un Dio che ci ama e che ci segue. Si chiama divina provvidenza, che ci fa nascere, crescere e vivere nel tempo giusto, che ci fa incontrare anche le persone giuste, che ci manda anche gioie e dolori giuste. Tutto, per carità, può esistere qualche coincidenza, per carità, perché esiste il libero arbitrio, ma le piccole e grandi cose della vita di tutti, della vita dell'umanità e della vita di ogni singola anima, sono ordinate. Dio ha tutto sotto controllo, non c'è niente che sfugga alla sua provvidenza. Tutto, anzi, tutto è divina provvidenza. Ma cerchiamo di vedere anche certe coincidenze, ma poi il Padre Pio diceva, ma chi combina le combinazioni? Ecco, quindi, ecco, per esempio, io amo tanto vedere i filmati degli oceani, di sott'acqua. Cioè, vedi quei pesci, quei colori, i coralli, tutto com'è ordinato, niente lasciato al caso. E come fai? Cioè, una persona onesta intellettualmente deve riconoscere che non siamo frutto del caso, che siamo stati creati, che tutta la creazione è ordinata, è creata. Basta vedere la realtà che ci circonda, che è stata colpita dal peccato originale, fatto dall'uomo, ma che comunque resta ordinata. Causa ed effetto, si dice anche per esempio nella fisica, ma c'è causa ed effetto anche nella metafisica, nella ragione, nella logica. Ricordiamo che in principio era il logos, la parola, ma la parola ordinata, la ragione, la logica, la vera logica che è quella della creazione, della redenzione e della nostra santificazione. Quindi lasciamoci guidare queste settimane da Don Dolindo per capire quanto è importante saper riconoscere la divina provvidenza nelle piccole cose della vita, nelle piccole e grandi cose della vita, nelle cosiddette combinazioni. Pensiamo, ecco, Radio Buon Consiglio, il settimanale, e le varie pubblicazioni anche della Casa Maria Redentrice danno ampio spazio a Fatima. Ma Fatima, ricordiamo, che è avvenuta nel 1917, qualche mese prima la rivoluzione d'ottobre. La Madonna ha prevenuto gli errori della Russia, che poi si sono diffusi in tutto il mondo, ma era anche quell'anno, nel 1917, l'anniversario della rivoluzione francese e della rivoluzione luterana. Ecco, vedete, non c'è niente che il Signore lascia a caso neanche nelle date, nelle apparizioni. Neanche l'apparizione di Lourdes. Nel 1858, quando ci fu l'apparizione di Lourdes, uscì un libro che ha fatto la fortuna, purtroppo anche in campo teologico, l'evoluzione della specie. Sappiamo che l'evoluzionismo è parte integrante dell'eresia modernista. Ecco, Maria, apparendo a Lourdes, presentandosi come l'Immacolata Concezione, ha abbattuto, debellato anche l'eresia di Darwin, l'evoluzionismo della specie, che poi è diventato non è altro che evoluzionismo filosofico e così via. Vedete, niente frutto del caso, niente, assolutamente niente, niente. Quindi, ringraziamo il settimanale che ci sta pubblicando questi insegnamenti di Don Dolindo, e oggi più che mai, soprattutto in cui viviamo in un mondo materialista, ateo, antiteista, dobbiamo cercare davvero di fare lo sforzo Anche questo fa parte del martirio bianco, di saper vedere i segni della divina provvidenza, perché sono questi i veri segni dei tempi a cui il Signore si rifà quando dice, ai suoi ascoltatori dell'epoca: quando vedete le nuvole sapete che sta per piovere, quando vedete il sole sapete che c'è bel tempo, perché non sapete riconoscere i segni dei tempi? Ecco, i segni dei tempi è la divina provvidenza che agisce, opera, guida e ordina anche la storia, e tutto continua a ordinare. Soprattutto lo Spirito Santo governa la Santa Chiesa di cui è l'anima e che non abbandona mai, soprattutto in questo periodo di così alta crisi in cui l'apostasia è arrivata ai massimi livelli. Ormai i battezzati vengono, non solo vivono da pagani, ma vivono proprio anche contro Dio. Ma questo non vuol dire che la provvidenza non stia agendo. Ecco, ne abbiamo avuto la prova, per esempio, poco fa, quando il professor Paolo Risso ci ha presentato la figura di questi due giovani, Plabito e Fabrizio, che hanno testimoniato, hanno fatto il loro martirio bianco in casa, in famiglia, nel luogo di lavoro e a scuola, opponendosi alla secolarizzazione e all'anticattolicesimo imperante di questo secolo. Quindi vedete che sono stati segni dei tempi della divina provvidenza. Bene, carissimi teleascoltatori, adesso ridiamo la linea alla radio. Vi ricordo che il settimanale, per fare l'abbonamento al settimanale potete farlo visitando il sito ufficiale che è www.settimanalepp.it. Lì trovate tutte le indicazioni, oppure potete inviare un messaggio o telefonare al 351 7339 066. Vi ricordo anche potete chiedere degli arretrati, e se siete già abbonati potete anche regalare a una famiglia, a un amico, al parroco il settimanale di Padre Pio, il settimanale della famiglia cristiana. Vi ricordo anche di consultare le varie pubblicazioni della Casa Mariana Editrice visitando il sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it. Poi potete ordinare tramite la pagina dei contatti oppure potete scrivere o telefonare al 388-901-7433. Ripeto, soprattutto per chi ci segue dalla radio e non lo vede scorrere in sovraimpressione, che è www.casamarianaeditrice.it, è il sito ufficiale. Una volta fatta la vostra scelta per voi o per qualcun altro, cioè fare un regalo, telefonate o inviate un messaggio al 388-901-7433 e non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buonconsiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it. Per restare sempre informati e aggiornati sul palinsesto della radio e anche per sostenere l'apostolato delle care suore, che è un apostolato gratuito, ma che comunque necessita anche di mezzi terreni. A volte basta poco, una tazzina di caffè. Grazie a tutti, a tu per tu con il settimanale di Padre Pio, torna giovedì prossimo, sempre alla solita ora, alle 10:45. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.